Crese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Jabbok. Li prese, fece loro passare il torrente e contò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slocò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose Giacobbe. Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. Davvero disse: «Ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava l'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Allora, questo è uno dei momenti culminanti del ciclo di Giacobbe. Famosa incontro, scontro, diciamo, la lotta che Giacobbe fa con questo personaggio, dove vedremo, molto enigmatico. Così, un po' per riprendere le fila di questa storia, di questo patriarca, vi ricordo, ecco, che Giacobbe aveva sottratto con l'inganno la primogenitura al fratello Esaù, il quale ovviamente non aveva presa troppo bene, e quindi aveva deciso di uccidere il fratello, il quale scappa a Carran, che è il luogo da cui era partito Abramo, quando Dio gli aveva detto: «Vai sulla mia parola», e dove risiedeva Labano, che era il fratello della madre di Giacobbe, e lì Giacobbe rimane per 20 anni, dove si sposa. L'inganno che lui aveva fatto al fratello in qualche modo se lo ritrova poi fatto da Labano, il quale invece di dargli in moglie Rachele, che lui amava, che era molto bella, gli fa arrivare nella notte di nozze Lia, che era la figlia maggiore ma un po' bruttarella, ecco, e che non aveva trovato marito, e che quindi, e allora, ecco, si trova l'ingannatore si trova a essere ingannato. Quindi anche i rapporti con Labano, anche se rimane per tanti anni Giacobbe presso il suocero, non sono mai molto sereni, anche perché di nuovo con uno stratagemma Giacobbe si arricchisce alle spalle di Labano, e quindi alla fine Giacobbe decide di partire per tornare nella sua terra. Allora, e durante il viaggio da Carran per tornare a nella terra, ecco, dove risiedeva la sua famiglia, c'è questo episodio, c'è questo incontro, scontro, appunto, questa lotta che Giacobbe fa con un misterioso personaggio, nel quale risulta poi alla fine vincitore, diciamo, anche se vedremo è tutta una cosa un po' abbastanza misteriosa, ma questo episodio diventa il momento in cui per Israele, per il popolo di Israele, Giacobbe è costituito capostipite del popolo, tanto che appunto quel nome che Dio dà in questo momento a Giacobbe diventa il nome di tutto il popolo. Quando viene scritto questo testo della Genesi, ricordiamoci che la redazione del testo è posteriore all'esilio, cioè siamo praticamente all'inizio del V secolo avanti Cristo, questa lotta della fede di Giacobbe è assurda a simbolo della lotta che il popolo deve compiere nel momento del disastro, quando il regno del nord e il regno del sud vengono sconfitti dai babilonesi, il popolo deportato in Babilonia. Ecco, quella lotta diventa un po', diciamo così, il fondamento, il segno della forza del popolo di Dio. Abbiamo sentito, ecco, quello che accade sulle rive di un fiume, di un fiumiciattolo, un torrente si potrebbe dire, che è un affluente del Giordano, che si chiama lo Yabok, e in un punto preciso, un guado, il guado è un luogo dove l'acqua diventa bassa e quindi è possibile attraversare il fiume. Nell'antichità spesso questi fiumi, a parte anche oggi, in alcune zone geografiche, i fiumi servono come confine, no? Segnano i confini. Quindi questo momento della storia di Giacobbe, ecco, è proprio, segna il rientro nella terra. Quello che lui deve affrontare qui è proprio l'ostacolo per rientrare in quella terra da cui lui era fuggito a causa del proprio comportamento. Nella parte iniziale, subito, come vengono presentati alcuni elementi fondamentali di questo evento, di questa esperienza di Giacobbe. La notte, il prendere e il passare. Di notte, in quella notte, Giacobbe prende tutto il suo clan e lo fa passare. La notte, questa non è una notte qualsiasi, dice il libro della Genesi, quella notte. È la notte in cui accade qualcosa di decisivo, appunto, si diceva. Nella Bibbia la notte è sempre un momento importante, è il momento della salvezza. Di notte avviene la creazione, di notte avviene il passaggio del Mar Rosso, di notte avviene la Pasqua. La notte è il luogo in cui Dio si manifesta e per fare salvezza. Quello che fa però Giacobbe sembra un po' strano, perché far passare il guado di notte a tutta questa gente, le mogli, i figli, le schiave, i servi, gli animali, la roba, no? Tutto, cioè, era una carovana che era partita e che quindi è un po' strano, non si fanno passare un popolo, non si fa attraversare di notte un fiume se non c'è un intervento di Dio. Allora l'autore della Genesi pone questo episodio proprio nella notte perché ci dice che questo momento, ci vuol dire che questo momento di oscurità è un momento anche di mistero. L'oscurità è il segno della salvezza di Dio, ma anche del mistero, che sta accadendo qualcosa che va guardato con un occhio che non è semplicemente, o non va ascoltato solo con l'orecchio che ascolta i suoni, ma va ascoltato a un altro livello. Per Giacobbe questa è una notte drammatica, potrebbe essere l'ultima notte della sua vita. È una notte di paura, ma è anche una notte abitata da Dio, in cui alla fine vedremo che lui incontra Dio, che viene incontrato proprio nel momento più buio. E quel momento buio, in quel momento buio, l'incontro con Dio, vedremo che cambia la vita di Giacobbe e cambia la vita di chiunque affronta questa esperienza. E poi abbiamo detto il prendere, Giacobbe prende, dice, le mogli, i figli, le schiave. Ovviamente questa è una notazione legata molto alla cultura, è sempre... Abbiamo visto anche l'anno scorso, per chi c'era, come questo verbo prendere ha segnato anche la storia, l'esperienza di Abramo nel rapporto con Sara, nel rapporto con Lot. Ecco, era un altro, un elemento importante, questo prendere, un capo famiglia, un capo clan, possiede a questo livello, in questa fase storica, diciamo, coloro che appartengono appunto alla sua famiglia. E Giacobbe quindi prende in mano la situazione, prende in mano la vita di tutte queste persone, prende in mano la propria vita, prende in mano le relazioni che ha con queste persone, sono mogli, sono figli, sono servi, e passa il guado, passa, quindi il passare, c'è un passaggio. Nella vita dell'uomo ci sono sempre dei momenti di passaggio. I grandi momenti di passaggio nella vita di solito sono 3 o 4, dall'adolescenza, l'età adulta, poi dopo l'anzianità. Ma in realtà se ci pensiamo, e questo testo appunto ci dice un po' questo, che la vita è un passaggio. Nella vita ci sono una serie di passaggi in cui tutto può cambiare radicalmente. Noi siamo sempre, in fondo, in un passaggio. Siamo sempre di fronte a un guado. Tra l'altro si parla molto che il nostro tempo è proprio un tempo di soglia. Cioè una soglia è quella che sta alla porta, quindi c'è un passaggio, siamo in un tempo anche noi oggi di passaggio, anche storicamente. E il passaggio, Giacobbe qui è di fronte a un passaggio, fondamentale, vedremo, della sua vita, ma che diventerà un passaggio fondamentale della storia della salvezza. E vi ricordo un'altra cosa, che passaggio Pesach, Pasqua è un passaggio, è un passare, quindi si potrebbe dire che qui siamo di fronte alla Pasqua di Giacobbe. E che cosa fa Giacobbe? Rimane solo, fa passare tutti, e lui rimane solo. Nella notte, è interessante perché in questo contesto la notte, il buio e la solitudine avviene l'incontro. Ovviamente restare solo nella notte, nel buio, nel deserto, porta paura, ma anche appunto permette l'incontro con Dio. È la stessa esperienza che il Vangelo ci presenta in Nicodemo, no? Che va di notte a incontrare il Signore, perché il testo non lo dice, ma insomma probabilmente aveva un po' di paura del Sinedrio, dato che lui faceva parte del Sinedrio, che le cose... Ci vorrà, solo alla fine Nicodemo si schiererà apertamente nei confronti di Gesù. Va bene. Allora Giacobbe è solo, fa passare tutta la famiglia e rimane solo dall'altra parte. Alle spalle ha lasciato Carran, ha lasciato la sua vita di 20 anni, 20 anni di vita, non uno scherzo. Davanti certo c'è la prospettiva di una nuova vita, del ritorno alla terra, ma c'è anche Esaù, il fratello nemico davanti, che lo attende dall'altra parte e che gli sta venendo incontro con 400 uomini. Allora probabilmente in questo momento Giacobbe si sente in trappola, non può andare avanti ma non può neanche tornare indietro. Adesso non ci sono più astuzie, furbizie che possano contare, che possano tirarlo fuori da questa situazione. Non ci sono più le complicità come era stata all'inizio della madre, no? Che lo aveva aiutato nell'inganno nei confronti di Isacco. Giacobbe ora è solo davanti all'ignoto, con sulle spalle tutta la responsabilità della storia, della vita che lui ha fatto. E questo credo che sia un'esperienza che abbiamo fatto tutti, che nei momenti decisivi della vita, che prima di tutto sono la nascita e la morte, ma anche tanti altri momenti, momenti decisivi, nei passaggi fondamentali della vita, si è soli. E la solitudine che ciascuno prova rispetto alla serietà della propria vita, rispetto a un desiderio, a una spinta positiva di vita che trova dentro di sé, che contrasta con l'esperienza quotidiana che contrasta, cioè Esaù davanti, che non fa andare, che non fa proseguire. Questa, quell'impotenza anche che Giacobbe prova. E però bisogna dire una cosa, che ci vuole coraggio per rimanere soli. Oggi che cosa si fa? Dico la cosa più banale, così tanto per fare un esempio, ognuno poi conosce la propria, il proprio rapporto con la solitudine. La cosa più comune oggi è accendere la televisione, no? Ecco, c'è anche il telefonino, ecco, sì. Anche il telefonino, sì, ecco. Per poter riempire il vuoto di rumore, in qualche modo, impressionante. Io vi dico una cosa, io dopo tanti anni mi sono ritrovata, quando sono andata a studiare a Roma, a girare per le strade, no? Ecco. E vedere che i giovani che stavano insieme ma con le cuffie negli orecchi, e dicevo, ma come fanno a stare insieme? Erano tre o quattro e con le cuffie negli orecchi, no? Riempire il vuoto, no? Con rumore in fondo.
Gli adulti a tavola al ristorante, tutti tenendo fuori il telefono, gli adulti, non ragazzi.
Sì, sì. Ma ecco, Giacobbe ci dice, ci insegna una cosa, che dobbiamo imparare ad abitare la solitudine. Giacobbe fa passare tutti, abbiamo detto, eh? Ma come mai lui non passa? Esita, si potrebbe dire, eh? Perché? Sicuramente in questo momento Giacobbe ha dentro di sé un'inquietudine, no? Ha sicuramente la paura, no? Di affrontare Esaù, che appunto sa che gli sta venendo incontro e non sa con quali intenzioni. Anzi, si può sicuramente immaginare che le intenzioni non sono tanto positive, nei suoi confronti. Non sa bene che cosa può accadere. E allora, per comprendere che cosa sta accadendo, Giacobbe e noi con lui dobbiamo entrare in questa notte. Non si possono tirare conclusioni affrettate di fronte a questa notte, di fronte a questa incertezza. Questa alla paura. Giacobbe si trova di fronte a un'esperienza opaca, incerta e difficile da interpretare, tanto che il testo di questo brano in ebraico è costruito in un modo che si capisce veramente poco di quello di cui si sta parlando. Si capisce solo alla fine. E allora adesso noi entriamo con Giacobbe in questa notte e in questa lotta. E vediamo come, dove ci porta. Giacobbe rimane solo e dice, e qualcuno, e uno, lottò con lui. Lotta per tutta la notte, dice, quindi un tempo lungo. L'esito ovviamente è incerto fino alla fine, ma la lotta dura, non è una questione di una scaramuccia, Lo lottò tutta la notte. Qui per indicare questo lottatore, diciamo, che si scontra con Giacobbe, il testo ebraico utilizza un termine molto generico, ish, forse è anche abbastanza conosciuto in ebraico, ish, che vuol dire uomo, che quando viene usata in ebraico senza l'articolo, come in questo caso, sostituisce il pronome indefinito qualcuno, uno, qualcuno. Quindi Giacobbe lotta con qualcuno, non si sa chi sia, certamente qualcuno che ha una forma umana, tanto che appunto può essere chiamato uomo, però viene chiamato così solo all'inizio. Successivamente si trovano solo i verbi, senza altre indicazioni di pronomi o di aggettivi personali. Quindi si parla qui di un uomo, è un personaggio misterioso, di cui non si può pronunciare assolutamente il nome, ma neanche si può individuare in qualche modo, perché sicuramente l'autore ci vuole indicare che è qualcuno che è legato, appartiene al mondo trascendente. E per la mentalità ebraica ciò che è trascendente non si può vedere, non si può neanche nominare. C'è un rispetto assoluto, un mantenere la distanza, la differenza, ecco, più che la distinzione, ecco. Allora, chi era questo? Chi è che lotta con Giacobbe? Ovviamente non lo sappiamo, per ora non lo sappiamo. E perché comincia a lottare? Perché comincia questa lotta? Anche questo non si dice, lo capiremo solo alla fine, che c'è una questione di benedizioni, di nomi, però non si capisce bene che cosa sta succedendo. Quello che si sa è che compare questo uomo nella notte per lottare. È interessante questo, è molto importante, perché sto calcando molto su questa cosa dell'indeterminatezza, che in fondo non si dice niente, vedremo dopo ancora continua questa, non specificare chi fa le azioni, che cosa succede, perché questo è uno dei tipici testi della scrittura che si chiamano testi aperti, cioè è lasciato alla capacità del lettore di ritrovarcisi dentro, di volta in volta, tutte le situazioni della nostra vita, tutte le lotte, tutte le difficoltà, tutti i momenti di paura della nostra vita, noi possiamo ritrovarci qui, in questo momento della storia di Giacobbe. Quello che qui viene detto di importante è che se uno ha il coraggio di restare solo, prima o poi viene la lotta. La lotta, il verbo lottare, diciamo qualcosa su questo perché anche questo è importante. Anche qui per esempio il verbo che viene usato ha un'origine un po' incerta, probabilmente deriva da un sostantivo che significa polvere. Allora ecco, qui abbiamo un'immagine di questi due corpi, di questi due esseri, uno è Giacobbe, uno è questo uomo, che lottano, che si abbracciano, che sollevano polvere, forse c'è la nebbia perché è un fiume di notte, per cui c'è forse umidità, quindi c'è, in fondo quello che ci viene trasmessa è un'immagine, oltre che indeterminata, come dicevo prima, di confusione, Pensiamo appunto due uomini, due guerrieri, in fondo perché Giacobbe era un guerriero, che lottano. Quindi siamo in un contesto di oscurità e di acqua, e questo riconduce all'origine. Quando Giacobbe lottava con Esaù, nel ventre di Rebecca, vi ricordate, avevamo detto all'inizio, no? I due gemelli che Giacobbe e i due gemelli lottavano nel ventre, nel seno di Rebecca, tanto che lei dice: ma che cosa saranno questi? Che cosa c'è? Che cosa succede? No? Ecco. La cosa interessante è che vedremo, mentre nel seno di quando i due gemelli nascono, Giacobbe che tiene il tallone di Esaù che è uscito prima, no? È lui che lo tiene, alla fine sarà, Giacobbe qui nella lotta sarà colui invece che viene colpito all'anca. Quindi Giacobbe qui sta rivedendo la sua storia. Quello che lui aveva costellato appunto di prevaricazione ed inganno, adesso comincia a uscire la verità di questa storia, e questo ad opera di questo momento di lotta. Anche se andiamo avanti, il nome di Giacobbe diventa sempre più raro, compare, pare poco, poi compare in ritardo. Tanto che quando dice il testo, vedendo che non riusciva a vincerlo, al versetto 26, lo colpì all'articolazione del femore. Chi è che vede che non riesce a vincere? È l'uomo misterioso che non riesce a vincere Giacobbe, o è Giacobbe che vede che non riesce a vincere quest'uomo? Lo si vede solo dopo, eh? Lì nel testo non si dice. Quindi tutto è indeterminato. Addirittura in una interpretazione ebraica, in un midrash, che sono le interpretazioni diciamo della Bibbia, diciamo, ebraica, si dice che quest'uomo misterioso sia Esaù. Perché affermano i rabbini che questa notte di angoscia di Giacobbe, questa lotta, anticipa quel combattimento che Giacobbe teme che avverrà nel momento in cui incontrerà il fratello. Quindi si può interpretare in tante maniere. La cosa che è certa è che questo qualcuno è qualcun altro con cui Giacobbe si deve confrontare. Sarà il fratello? Sarà forse se stesso? Una parte di sé che lui ancora non conosce? Oppure sarà l'altro, lo possiamo dire con la A maiuscola, no? Allora, nella seconda parte del versetto 26 ci si dice che questo altro colpisce Giacobbe, colpisce all'articolazione del femore. Guardate, probabilmente questo è un po' un eufemismo, ecco, per dire che lo colpisce in una zona molto vulnerabile, è un colpo basso, diciamo, ecco, gli dà un colpo basso. E quindi, ecco, sembra a questo punto che questo qualcuno sta vincendo, perché riesce a dare questo colpo e Giacobbe sta perdendo, perde questo combattimento. Giacobbe ha un problema. Giacobbe aveva sempre giocato con gli altri, li aveva piegati a suoi interessi, l'aveva fatto con Esaù, l'aveva fatto con Isacco, noi l'abbiamo un po' saltato perché non era possibile se no fare tutto, ma l'aveva fatto con Labano, con Lia. Giacobbe è uno un po' che è un ingannatore, appunto, abbiamo detto altre volte, e gioca sempre con la vita degli altri, li usa. Giacobbe non riconosce mai la distanza necessaria da tenere dall'altro. Lui usa sempre per i propri scopi. L'altro gli serve. E questo è uno dei temi fondamentali che c'è nel libro della Genesi. Il mio professore a Roma la chiama la cupidigia. Il volere tutto per sé. Se voi guardate tutti i personaggi della Genesi, o tutti i rapporti della Genesi, sono o caratterizzati o inficiati, o c'è questo atteggiamento di qualcuno che vuole prendere tutto per sé. Tutto comincia con quella mano che si allunga sull'albero, no? Della donna che prese, volle prendere. Questa volta però Giacobbe deve lottare. Adesso per Giacobbe è giunta l'ora della verità, in cui i suoi trucchi non funzionano più. Questa è sicuramente una lotta molto dolorosa, molto faticosa, perché coinvolge tutto Giacobbe, coinvolge tutto noi stessi. È una lotta da cui si esce feriti. Possiamo dire, permettetemelo un po', qualche spruzzo di Nuovo Testamento. Per Giacobbe questa lotta diventa il suo Getsemani. Sapete, Getsemani viene dall'aramaico, significa frantoio. Quindi per Giacobbe questo è il suo frantoio, il luogo in cui lui deve essere rotto, spezzato. Qui Giacobbe sta vivendo una agonia, un combattimento, appunto. È un'esperienza di morte, abbiamo detto, proprio un passaggio. Occorre per Giacobbe diventare grande, diventare adulto. E questo combattimento, questa lotta avrà questo risultato. Bisogna essere adulti, bisogna crescere, rafforzarsi sempre per lottare nella fede. Anche se poi nella lotta della fede Dio è sempre più forte. Prima o poi Dio entra nella nostra vita con una mossa imprevista, a volte un po' scorretta, e si rimane zoppi. No, nessun riferimento. Non mi è venuto così. È anche l'esperienza di profeta Geremia, no? Che quando sperimenta l'azione di Dio nella sua vita, anche lui posto in questo frantoio, Signore, tu mi hai sedotto e io non ho saputo resisterti. Hai ricorso alla forza e hai ottenuto quello che volevi. Diceva Geremia, dice, io basta, non parlerò più nel suo nome, dice, no, no, non ne voglio più sapere, ma tu hai vinto, tu hai lottato con me e tu hai vinto, dice Geremia. È la stessa esperienza, ecco, fa Geremia rispetto a quella che ha fatto Giacobbe. Allora Dio azzoppa Giacobbe per rompere il suo senso di onnipotenza e di dominio sugli altri. Senza il senso del proprio limite non è possibile accogliere con gioia la differenza dell'altro. La lotta con Dio e l'esserne uscito malconcio ha insegnato a Giacobbe a riconoscere e ad accettare questo limite iscritto nella sua essere creatura. E questa ferita di Giacobbe è il segno di una vita trasformata. Cioè da questa lotta Giacobbe esce un altro. Accettare i propri limiti è doloroso. È portare ogni giorno la propria croce. Ma anche, è anche una via di liberazione, come lo è stato per Giacobbe. Vedremo. E nel versetto 27 questo uomo, questo qualcuno misterioso dice: lasciami andare perché è spuntata l'aurora. E Giacobbe dice: no, non ti lascerò andare se tu prima tu non mi benedici. Anche qui non si sa bene chi stia parlando, non ci insisto ulteriormente, però se ci guardate bene solo al testo, non si sa bene chi stia parlando. Questo personaggio ha colpito Giacobbe, abbiamo detto, e dice: lasciami andare. Però è strano, perché se lui, abbiamo detto, ha colpito Giacobbe, Giacobbe rimane zoppo, quindi ha vinto la lotta, e poi dice: lasciami andare, quindi sembra che gli chieda il permesso di andare. Ma se lui è il vincitore, come può Giacobbe dirgli no, non ti lascio andare? Allora significa che Giacobbe in qualche modo non lascia la presa, però è stato azzoppato, è stato colpito, ma non lascia la presa. Giacobbe non molla la presa, è tenace. E questa tenacia diventa il simbolo di ognuno di noi, di ogni credente, che pur nelle tenebre deve imparare a lottare con Dio. Dobbiamo imparare a lottare con Dio, a trattenerlo, a non lasciarlo andare, perché questo poi porta alla benedizione. Non però con l'inganno questa volta, vedete? Attraverso una lotta, attraverso l'asprezza della lotta, che alla fine ti lascia stanco, ferito, ma con la benedizione di Dio. E anche su questa cosa, è anche qui che Giacobbe chiede la benedizione. Giacobbe aveva rubato la benedizione a Esaù. Giacobbe aveva rubato la benedizione a Esaù, aveva carpito una benedizione che non gli spettava, che non gli apparteneva. Adesso ha capito che questo personaggio che sta lottando con lui è in qualche modo un inviato di Dio, lo rappresenta, e allora chiede una conferma della benedizione. E però che cosa viene prima di tutto? Prima viene il cambiamento del nome. Colui che voleva, Giacobbe voleva conoscere il nome, dimmi qual è il tuo nome, adesso si trova ad avere un nome nuovo. Cosa che nella scrittura spetta sempre solo Dio può cambiare il nome. E dopo il colpo all'anca, questo è il secondo colpo che viene messo a segno da questo personaggio misterioso. Giacobbe è costretto a rivelare il suo nome, lui dice: come ti chiami? E Giacobbe gli dice: mi chiamo Giacobbe, appunto, no? Cioè, nel nome che cosa c'è? Nel nome c'è tutta l'identità, c'è tutta la personalità. Questo è, per noi il nome è qualcosa semplicemente che indica la persona, no? Che serve a identificarla in qualche modo così, Mentre nell'Antico Testamento e nella mentalità semitica, il nome porta l'identità della persona, la sua personalità. Quindi dire il proprio nome all'avversario vuol dire in qualche modo consegnarsi a quell'avversario. E allora consegnare il proprio nome a un altro con cui si sta lottando vuol dire mettersi nelle sue mani. La domanda come ti chiami equivale alla domanda chi sei. E allora ancora una volta Giacobbe è riportato alla sua storia, a quel momento in cui si era spacciato per Esaù. Isacco gli aveva chiesto: chi sei? E lui gli aveva detto: io sono Esaù. Ora adesso invece Giacobbe dice il suo vero nome, e vi ricordo che il nome Giacobbe significa imbroglione, soppiantatore. Quindi riconosci la sua storia di imbroglione. E a questo punto il nome gli viene cambiato. Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, che ha tante etimologie, che viene interpretato in maniere un pochettino diverse, però in fondo significa colui che lotta con Dio. Colui che contende con Dio. Infatti lo dice anche il testo, perché tu sei colui che ha combattuto con Dio e ha vinto. Adesso, per la prima volta, viene fuori chi è questo personaggio. Giacobbe aveva combattuto con gli uomini per il suo posto nel mondo, per essere il primogenito. Adesso combatte con Dio per avere il suo vero posto nel mondo. E consegnando il suo nome, ecco, Giacobbe si arrende a Dio e si arrende anche agli altri. Abbiamo detto che Dio ha vinto, ma anche Dio si lascia vincere, perché lascia che Giacobbe gli chieda il suo nome. Giacobbe allora gli chiese: svelami il tuo nome. Perché mi chiedi il nome? E qui lo benedisse. È strano, eh? Perché quello gli chiede il nome e lui in risposta invece lo benedice. Giacobbe chiede il nome, abbiamo visto cosa significa dire il nome, però se questo significa, se dire il nome per Giacobbe significava consegnarsi, per Dio sarebbe la stessa cosa. Dire il proprio nome sarebbe consegnarsi. Allora, chiedere il nome a Dio è il tentativo di vincolare Dio a sé. Legare Dio a sé. Proprio per questo il nome di Dio è inconoscibile. E gli ebrei, come sapete, non pronunciano mai il nome di Dio, perché pronunciare il nome di Dio vuol dire appropriarsi di Dio. E Dio, ancora una volta, si mostra appunto imprevisto. Vuole, allora lo benedice. Adesso viene, l'aveva chiesto prima: non ti lascerò se non mi benedirai. Ora Giacobbe viene benedetto. Quindi quella benedizione che Giacobbe aveva rubato a Esaù, adesso Dio la, si potrebbe dire, conferma, la riconosce. Dice che Giacobbe è pienamente erede di quella benedizione. E questo per noi è tante volte sconcertante, cioè Dio si lega a un personaggio di questo genere, governato dalla cupidigia, dalla furbizia, dall'inganno, ma Dio cerca uomini e donne come Giacobbe, uomini e donne capaci di lottare. Perseveranti, sebbene partiti col piede sbagliato, diciamo così, eh? Ma ciò che in questo momento Dio ci dice, la cosa importante è la lotta, la lotta della fede. E Giacobbe non si è sottratto alla lotta, questa lotta nell'oscurità, in un guado, in un luogo di passaggio, con la consegna di un nome nuovo, porta, ecco, Giacobbe a riconoscere la propria storia davanti a Dio. Quindi per Giacobbe si tratta di una specie di nuova nascita. Dio lo fa ritornare fino a quando era nel grembo che lottava con il fratello. Per Giacobbe si tratta di rinascere davanti a Dio. Alla fine, a un certo punto, dopo la benedizione, Dio scompare dalla scena. Giacobbe rimane zoppo, ma ricostruito. È un uomo che porta nella propria carne il segno di questa ricostruzione che Dio ha fatto di lui, indicata anche dal nuovo nome. Di questa lotta possiamo abbiamo detto dare tante interpretazioni. Abbiamo detto che siamo chiamati a lottare con Dio, ma siamo questo che lotta con noi è anche, come dicevo, siamo anche noi stessi. Ciò che i desideri che abitano dentro di noi, ciò che sta nel nostro cuore, ciò che mi abita deve diventare in questa lotta l'immagine di Dio, quell'immagine che Dio ha messo di sé con la creazione. Grazie alla benedizione che Giacobbe riceve, Giacobbe comprende chi era questo personaggio fino in fondo, e allora da lì deriva il nome del luogo, no? Questa era una usanza, abbiamo già visto l'altra volta quando Giacobbe vede la scala, no? che scende dal cielo, ecco, e chiama quel luogo Betel, cioè casa di Dio. Qui invece la chiama Penuel. Panim è la prima parte della parola, che significa volto, El vuol dire Dio. Allora è il volto di Dio. Ho visto Dio faccia a faccia, si potrebbe dire. Giacobbe rilegge questa esperienza, la interpreta come un incontro personale, appunto corpo a corpo con Dio, da cui lui è uscito trasformato. E allora a questo punto spunta il sole, Quel percorso appunto che era iniziato a Betel nella notte, anche lì era una notte, adesso si compie in Giacobbe nell'incontro col volto di Dio. E in Giacobbe l'incontro con Dio lascia un segno permanente, una cicatrice, un memoriale di quella lotta in cui Dio ha visitato la storia di Giacobbe e lo ha trasformato, benedicendola. Di ogni lotta che noi abbiamo fatto nella nostra vita dovremmo portare le cicatrici, le ammaccature. Oggi si potrebbe dire le rughe, che tutti vogliono togliere. E invece noi dovremmo dire, come diceva Anna Magnani, lasciatemi tutte le rughe, ci ho messo una vita a farmele, diceva, eccezionale la donna, mi ha richiamato questa cosa, no? Chi non ha senso della vita, come posso dire, consapevolezza forse della propria vita, che passa attraverso questi momenti, ecco, non si rende conto quanto sono importanti queste cicatrici. Quell'incontro trasforma Giacobbe e lo libera dalla paura, dall'angoscia. E allora a questo punto invito a leggere il capitolo 33, che racconta l'incontro con Esaù. Ecco che allora Giacobbe adesso si può presentare per primo all'incontro con Esaù. Non ha più paura, non si nasconde più dietro alle mogli, ai figli, che lui manda avanti forse, ecco, perché gli facciano da scudo. E allora ecco che il sole può adesso sorgere di nuovo, portare la novità nella vita di Giacobbe, che è la fraternità ricostruita con i fratelli. I due si incontrano e invece di scontrarsi, si abbracciano, si baciano, lacrime, come ci racconterà Gesù nel Vangelo, nella parabola del figlio prodigo, l'incontro del figlio perduto lontano e che ritorna nelle braccia del padre.